Laudetur Jesus Christus.
I titoli di martedì 2 luglio, Stati Uniti, la Corte Suprema concede l'immunità parziale a Trump e Biden, atto grave, non ci sono re. In Francia si procede alla costruzione di un blocco democratico e repubblicano contro Marine Le Pen. Il Papa, santo in ottobre, il fondatore dei missionari della consolata a Cutis, probabilmente nel giubileo. Sono le 8:30 secondi, buongiorno da Francesca Sabatinelli. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli ex presidenti e quindi anche Donald Trump hanno diritto a una parziale immunità nell'esercizio delle loro funzioni, non possono quindi essere processati per i loro atti ufficiali. Per l'ex presidente americano una grande vittoria, mentre Joe Biden parla di pericoloso precedente. Il servizio di Andrea De Angelis.
Era una delle decisioni più attese della Corte, che doveva stabilire di fatto se un presidente possa essere processato per le sue azioni quando è in carica. Quanto deciso a maggioranza dalla Corte, se favorevoli 3 contrari, potrà avere grandi ripercussioni sul voto di novembre. Lo scenario più probabile è che adesso si registri un ritardo di mesi nel proseguimento del processo contro Trump, che con ogni probabilità si concluderà dopo le elezioni. Una giudice contraria alla sentenza ha sottolineato come questa ridisegna l'istituzione della presidenza, dando un colpo al principio secondo cui nessun uomo è al di sopra della legge. Parole simili quelle usate dal presidente Biden: neanche il presidente statunitense è al di sopra della legge, l'America è fondata sul principio che qui non esistono re. Biden ha ricordato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e ha detto: oggi il popolo americano dovrà decidere se fidarsi ancora di Donald Trump.
In Francia, ultimi giorni per lavorare al fronte repubblicano che potrebbe fermare il Rassemblement National e Marine Le Pen. I candidati alle legislative elette al primo turno hanno tempo fino alle 18 per depositare le candidature nei collegi in vista del secondo turno di domenica 7 luglio. Su cosa aspetta la Francia? Alessandro Guarasci ha sentito il politologo e costituzionalista Stefano Ceccanti.
Dobbiamo tenere conto che rispetto ai sondaggi la Le Pen comunque ha preso qualche punto meno di quello che si pensasse, e che questo è solo il primo turno, quindi per parlare di sconfitto, di vittoria, bisogna aspettare il turno decisivo.
A questo punto però i macroniani che fine faranno? Come potrebbero contribuire a questa riunione, diciamo, di tutto quello che in qualche modo è alternativo alla Le Pen?
Per quanto riguarda il sistema francese, sono ammessi al secondo turno quelli che prendono il 12,5% dei voti calcolato sugli elettori, cioè circa un 18-19%. Nella maggioranza dei collegi, siccome i poli sono 3, sono stati ammessi 3 candidati, e nella maggioranza di questi collegi il candidato lepenista è primo. Sembra che in linea generale i candidati centristi arrivati terzi, che sono molti, si ritireranno e inviteranno quasi ovunque a votare i candidati della sinistra, e ovviamente poi bisogna vedere cosa ne pensano gli elettori. Il panorama dell'assemblea potrebbe essere molto diverso.
Prosegue con drammatica intensità l'offensiva di Israele sulla striscia. L'ultimo provvedimento dell'esercito israeliano è l'ordine di evacuazione sulla zona di Khan Yunis, dove nelle ultime ore ripetuti attacchi hanno provocato diverse vittime e la disperata fuga dei civili. Decine di migliaia gli sfollati. Paola Simonetti.
C'è clima di allarme dopo l'ordine di evacuazione di massa lanciato dall'esercito israeliano sulla zona di Khan Yunis nel sud di Gaza, che lascia presagire un nuovo assalto di terra nella seconda città più grande del territorio. Immediata la reazione del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, secondo il quale questo nuovo ordine di sgombero dimostra ancora una volta che nessun posto è sicuro a Gaza per i civili palestinesi. Occorre, ha aggiunto, un immediato cessate il fuoco. Ma intanto nell'area proprio i civili continuano a morire sotto decine di attacchi aerei israeliani, 8 le vittime, più di 30 i feriti nelle ultime ore, mentre i sopravvissuti fuggono con i pochi mezzi a disposizione. Fonti locali parlano di persone che scappano fra le rovine a piedi o ammassate su roulotte. Secondo le Nazioni Unite, negli ultimi giorni tra le 60.000 e le 80.000 persone sono fuggite dall'est e dal nord-est di Gaza City. Le forze israeliane precisano che le operazioni militari hanno permesso l'eliminazione di una ventina di terroristi.
In Russia, sulle regioni di Belgorod e Briansk e sulla Crimea, sono stati abbattuti 11 droni di Kiev, che da parte sua ha denunciato la morte di una donna e il ferimento di altre 7 persone a causa di attacchi russi sulla regione orientale del Donetsk. Oggi intanto arriverà nella capitale ucraina il premier ungherese Orban, da ieri e fino alla fine dell'anno presidente di turno dell'Unione Europea. Ieri il Papa ha presieduto il Concistorio Ordinario Pubblico per la canonizzazione di numerosi beati. Il 20 ottobre prossimo saranno santi in 14. Carlo Acutis, il giovanissimo patrono del web, sarà proclamato santo probabilmente durante il Giubileo del 2025. Il servizio di Alessandro Di Bussola.
Il fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata, il beato Giuseppe Allamano, fra Luiz Lopez e altri 10 martiri, 7 frati minori e 3 laici in Siria nel 1860, Sor Marie Léonie Paradis, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Santa Famiglia, ed Elena Guerra, fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, saranno proclamati santi da Papa Francesco il prossimo ottobre. Lo ha stabilito il Papa durante il Concistoro Ordinario Pubblico, presieduto questa mattina nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano. Lo scorso 23 maggio Francesco aveva approvato i decreti per queste canonizzazioni. Questo mentre il beato Carlo Acutis, il giovane laico innamorato dell'Eucaristia, sarà elevato agli onori degli altari in data da destinarsi probabilmente durante il Giubileo del 2025, in concomitanza con altre canonizzazioni. Del quindicenne appassionato del web, il cardinale Semeraro, nella sua perorazio, ha ricordato che organizzò una mostra internazionale su 136 miracoli eucaristici e aiutava i poveri con i risparmi della paghetta settimanale.
Chiunque sia il vincitore delle elezioni in Iran, gli Stati Uniti non credono in cambiamenti fondamentali nel paese, lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano a pochi giorni venerdì prossimo dal ballottaggio tra il riformista Peteskian e l'ultraconservatore Jalili. A Haiti il numero dei bambini sfollati a causa della violenza delle gang è aumentato del 60% da marzo, l'equivalente di un bimbo al minuto. La denuncia è dell'UNICEF, secondo cui i bimbi sfollati rappresentano più della metà delle 600.000 persone costrette a fuggire dalle loro residenze a causa della violenza endemica nel paese caraibico. È stato presentato il 25 giugno scorso il volume Nelle maglie della devianza, lavoro istituzionale territoriale per le nuove generazioni, pubblicato da Loffredo Editore, che raccoglie l'esperienza di un tavolo multidisciplinare scaturito dall'iniziativa del Borgo Ragazzi Don Bosco, polo educativo nel quartiere romano di Centocelle a Roma. Roberta Barbi.
Una fotografia sui pericoli in agguato per i nostri giovani nella periferia di una grande città, ma non solo. L'analisi contenuta nel volume presentato racconta l'invidiabile funzionamento del welfare criminale che illusoriamente quanto facilmente sembra offrire ai giovani tutto ciò di cui hanno bisogno. Sintomo di una società in cui gli adulti e perfino gli educatori hanno perso di vista il sistema valoriale di riferimento e in cui famiglia e scuola riescono a essere poco incisivi, complice forse anche i media che spesso forniscono un'immagine distorta della realtà. La curatrice del libro, professoressa Elvira Lozzupone, docente di pedagogia sociale presso l'Università Tor Vergata, ci racconta l'importanza della rete per combattere questo fenomeno.
Parliamo tanto di lavoro di rete interistituzionale, ma poi nei fatti ai partecipanti al tavolo è capitato di scontrarsi contro istituzioni che non rispondevano agli appelli. Il minore non è ai margini della società, ma assolutamente viene messo al centro di questa opera rieducativa, riabilitativa, che può veramente aprire scelte, perché questi giovani il più delle volte non hanno la possibilità di scegliere.
È con un'immagine evangelica del lievito che possiamo pensare al ruolo dei cristiani in politica, lo afferma Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro, nel libro Dare un'anima alla politica, a San Paolo, nelle librerie alla vigilia della settimana sociale dei cattolici, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, con il titolo Al cuore della democrazia. Ascoltiamo Don Bignami al microfono di Luca Collodi.
La prima immagine ce la dà Don Pio Mazzolari in una sua famosa riflessione nel 49. Lui dice: non al centro, né a destra né a sinistra, né al centro, ma in alto. E dove l'in alto della politica è la capacità di vivere le appartenenze come strumento e non come fine, che è il grande problema di tante persone. Quando una persona pensa che l'appartenenza di schieramento sia il fine e non lo strumento, il mezzo, allora lì abbiamo problemi grossi e abbiamo problemi perché si scade nell'ideologia.
Le settimane sociali saranno in grado di isolare le ideologie che oggi ci sono nell'impegno politico?
Questo è un impegno, un servizio che secondo me la Chiesa può fare in questa stagione storica. Non necessariamente si riuscirà a liberarci da tutte queste cose, perché purtroppo l'ideologia è un paraocchi e questo comporta a volte l'incapacità di vedere la realtà nella sua pienezza, nella sua interezza.
tutto. Vi ricordiamo che potete ascoltare il radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e da Francesca Sabatini in studio, grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle ore 9:00.